Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole.
Todo lo que podamos hacer para dialogar.
Tutto quello che possiamo fare per dialogare, incontrarci, per trovare migliori alternative e opportunità è già una conquista che merita stima e risalto. E ci sono due parole che voglio sottolineare, dialogo e incontro. Non stancarsi di dialogare. Le guerre si generano poco a poco per il mutismo e per la mancanza di incontro.
Por la mudez y por los desencuentros.
Cari amici, un cordiale saluto da Laura De Luca tra le pagine, i fogli, le parole di oggi, parole di un Papa. Queste che abbiamo appena ascoltato, Francesco le ha pronunciate al Collegio de Bachilleres dello Stato di Chihuahua, mercoledì 17 febbraio, incontrando il mondo del lavoro messicano. Oggi dunque ci suggerisce direttamente Francesco, e avete sentito con quanta energia, la nostra password odierna, anzi ce ne suggerisce due, che del resto sono strettamente connesse. Io comunque ne scelgo una, mai abbastanza compresa, mai abbastanza perseguita. Dialogo. Buon ascolto. Pagine, fogli, parole, dialogo.
Ovviamente che non alcanza dialogare e incontrarsi.
Ovviamente non è sufficiente dialogare e incontrarsi, ma oggi non possiamo permetterci il lusso di tagliare qualsiasi possibilità di incontro, di discussione, di confronto, di ricerca. È l'unico modo che abbiamo per poter costruire il domani, per tessere relazioni durature in grado di generare quell'assetto necessario che poco a poco ricostruirà i legami sociali logorati dalla mancanza di comunicazione, dalla mancanza di rispetto minimo richiesto da una sana convivenza. E che questa istanza serva per costruire futuro, sia una buona opportunità per dare forma al Messico che il suo popolo e i suoi figli meritano.
E sia una buona opportunità di forjare il Messico che il suo popolo e che i suoi figli se meritano.
Insomma, il dialogo è compito quotidiano e spesso anche faticoso, anzi, diciamo quasi sempre. Il dialogo politico, il dialogo tra genitori e figli, il dialogo a scuola, il confronto sul posto di lavoro comporta la necessità di eliminare pregiudizi, ammorbidire posizioni, disponibilità a fare un passo indietro su tanti punti, insomma la fatica di confrontarsi, di mettere in comune conoscenze, credenze, mantenendo però ferma la propria identità e sempre senza mancare di rispetto all'altro. Beh, un esempio splendente di dialogo lo abbiamo avuto all'inizio di questo viaggio papale in Messico, in quella sosta a Cuba dove Francesco ha abbracciato Kirill. Francesco e Kirill. scriveva all'indomani di quel magnifico incontro Gian Maria Vian sull'Osservatore Romano. Difficile al punto da sembrare per decenni un sogno l'incontro tra il patriarca di Mosca e il papa di Roma. È stato semplice come una riunione tra fratelli. Per 2 ore, in una sala dell'aeroporto dell'Avana, dove l'aereo giunto da Roma ha fatto scalo, Cirillo e Francesco hanno parlato con tutta franchezza e con tutta libertà, ha specificato poi il pontefice in volo verso il Messico. Conversazione di fratelli, entrambi vescovi sulle loro chiese e sul mondo dove sono chiamati a vivere, presenti solo 2 interpreti e i collaboratori più stretti. Ma la tessitura è stata molto più lunga perché risale a più di mezzo secolo fa, con l'affermarsi del movimento ecumenico e con la novità del Concilio Vaticano II. Storico fu l'incontro a Gerusalemme tra Atenagora e Paolo VI, seguito pur tra luci e ombre dal rafforzamento della speranza di unità. E oggi, oltre alla riunione tra Cirillo e Francesco, il frutto è una dichiarazione comune bellissima, dai toni solenni e caldi, che il Papa ha definito pastorale e che si apre con un ringraziamento a Dio, glorificato nella Trinità, per questo incontro, il primo nella storia. Vi è la consapevolezza della permanenza di numerosi ostacoli, ma altrettanto forte è quella della condivisione di una comune tradizione spirituale, formatasi nel primo millennio sulla testimonianza della Madre di Dio e dei Santi, in particolare dei martiri, seme di cristiani. Oggi, in un periodo di cambiamento epocale, davanti a tutti vi è l'allarme tragico delle sanguinarie persecuzioni contro i cristiani, soprattutto in Medio Oriente e in Africa, fino allo sterminio di famiglie, villaggi, città intere, di cui è responsabile un terrorismo criminale che si ammanta di slogan religiosi blasfemi. In Europa invece un secolarismo aggressivo minaccia la libertà religiosa, non rispetta le radici cristiane del continente, indebolisce la famiglia fondata sul matrimonio di un uomo e di una donna, distrugge la vita umana con l'aborto, l'eutanasia, la procreazione assistita. Alla denuncia mai così forte delle persecuzioni e di un secolarismo ostile, il documento, che con accenti nuovi indica la necessità di riconciliazione tra ortodossi e greco-cattolici, fa seguire la convinzione altrettanto forte che ortodossi e cattolici sono già uniti, non solo dalla comune tradizione, ma anche dalla missione comune di predicare il Vangelo, a cui il mondo anela pur senza saperlo, per avanzare, incontrandosi e camminando insieme, sulla via dell'unità. Pagine, fogli, parole. Dialogo, dialogo dunque, alla base di ogni forma di progresso, alla base di ogni forma di evoluzione politica, sociale, appunto anche religiosa, alla base di ogni forma di cultura. Bene, proprio nel nome del dialogo si sta svolgendo un bellissimo ciclo di conferenze da ormai 3 anni a Roma presso la Rettoria di Sant'Ivo alla Sapienza. Un primo ciclo ha visto una serie di relatori confrontarsi, dialogare, sul tema di fede, cultura, scienza. Il secondo ha avuto per tema arte, cultura, tecnica. E il terzo, in corso quest'anno, uomo, cultura, scienze. I contributi del secondo ciclo sono stati raccolti in un volume dal titolo davvero accattivante, che cita un grande pontefice che abbiamo appena citato e non a caso. Il titolo di questo volume: Pensieri nascosti nelle cose. Sono promotori di questo ciclo di conferenze, dunque anche curatori di questo libro, la professoressa Giulia Lombardi della Pontificia Università Urbaniana e direttrice dell'Istituto Alberto Magno della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino e il rettore della Pontificia Università Salesiana di Roma, Don Mauro Mantovani.
Sì, il volume, come diceva, raccoglie gli atti delle conferenze svoltesi negli anni 2013-2015. Già negli anni precedenti abbiamo avviato un ciclo di conferenze dedicato al rapporto tra fede e scienza. Per noi un elemento fondamentale è la dimensione culturale, che è sempre mediatrice.
La cultura fede. Che oggi così è così tanto chiacchierata, no? Sembra che non valga, sembra che non renda, sembra che non siamo più capaci di renderla elemento di mediazione, di comunicazione.
Certo, e quindi un dialogo che si può attuare attraverso la fede e la scienza, e poi nel caso del volume che presentiamo, tra l'arte e la tecnica. Attualmente stiamo lavorando sul rapporto tra uomo e scienze, sempre con la dimensione culturale che media. Certamente la filosofia ha un compito specifico in questa mediazione, ma scegliamo cultura perché è una dimensione più ampia, dove non c'è soltanto la razionalità filosofica, ma c'è proprio un insieme di vissuti, di esperienze.
Cultura è il termine che media tutte queste aree, tutti questi approcci, anche se mi sembra che forse tecnica potrebbe essere quella più...
C'è stato proprio l'interesse di andare a ricercare proprio
le fonti,
no? Nell'antichità, io parlo sempre dei nostri amici antichi, proprio per risalire a ciò che accomunava questi due termini, no? Arte e tecnica, che sembrano nella nostra realtà così
diversi, mentre invece sono all'origine
di uno stesso percorso, che è sempre quel percorso che presuppone prima di tutto una conoscenza e non solo un fare non pensato, una conoscenza che sia capace anche di dare spiegazione delle cose che si conoscono e che sia immediatamente anche responsabilizzata di insegnare. E queste tre dimensioni vediamo che tanto nell'arte quanto nella tecnica sembrerebbero un po' perse.
Nei nostri tempi,
no? Perché nell'arte anche lo stesso titolo di maestro dato al musicista o al pittore sembra...
Non risponde poi a un'effettiva capacità di trasmettere qualcosa.
Sì.
Perché va detto che tutti questi, la parola chiave, diciamo, è proprio quella del dialogo, dell'incontro, perché evidentemente arte, scienza, tecnica, cultura non hanno senso se non in base a un parlarsi.
Certamente, anche il luogo dove si svolgono questi incontri,
non
la
è casuale,
è scelto. E tra l'altro l'attività è anche sostenuta dal Vicariato di Roma, dall'Ufficio di Pastorale Universitaria del Vicariato, proprio perché è il luogo dove Giovanni Battista Montini, il futuro Paolo VI, incontrava i giovani, fu 10 anni lì come responsabile spirituale della FUCI, e quando da Papa nel 1966 tornò a Sant'Ivo, in un famoso discorso che riportiamo anche nel
testo,
riprese il valore proprio del dialogo e della conversazione che si respirava nella formazione di questi giovani.
Paolo VI, mi scusi, fu uno che infatti soffrì parecchio la mancanza di dialogo, è vero? Citate anche un altro famosissimo discorso con gli operai.
Nell'omelia della messa di mezzanotte del 68 a Natale a Taranto. Agli stabilimenti dell'Italsider, appunto usò questa espressione pensieri nascosti nelle cose abbiamo utilizzato per il titolo, ma anche espresse la vicinanza della Chiesa rispetto al mondo del lavoro, l'amicizia con gli artisti e poi una dimensione relazionale. E lui aveva impostato proprio questo con il gruppo di Sant'Ivo, in cui c'era un esercizio di reciproco ascolto e di comunicazione che diventava la base su cui sentirsi insieme dei cercatori di verità. Ecco, questo è poi l'attenzione che anche come Papa ha avuto aprendo la Chiesa ai famosi dialoghi a partire dall'Ecclesiam Suam e dalle altre testimonianze che ha dato. Noi lo abbiamo ricordato anche perché la pubblicazione in qualche modo veniva nello stesso periodo della sua beatificazione.
Ah, la pubblicazione del testo. Quindi diciamo aleggia lo spirito di Paolo VI, che soffrì tanto la mancanza del dialogo con della Chiesa con il mondo in anni difficili subito dopo il concilio, e che per questo aveva particolarmente a cuore il dialogo. Dunque, valori, pensieri nascosti nelle cose che non hanno senso se non condivisi, se non trasmessi. Perché, a vostro parere, voi che avete affrontato così frontalmente, quindi l'esigenza di parlarsi sulla base appunto dei valori condivisi, perché oggi è così difficile scambiarseli questi valori? Perché non sono più attivi o perché così esperti nelle tecniche della comunicazione poi siamo incapaci, non pronti alla comunicazione autentica? Cosa ci manca?
Secondo me manca proprio questa capacità e anche disponibilità ad imparare ad ascoltare l'altro, no? E nello stesso tempo ci manca quella disponibilità a parlare affinché l'altro ci possa ascoltare in un modo costruttivo per lui. Sembra sempre che ci parliamo
dentro
addosso, senza fare tanta attenzione a ciò che per l'altro quello che diciamo può significare, può provocare anche dei cambiamenti. Mi piace molto infatti pensare di nuovo per i nostri, soprattutto per i miei interessi per gli antichi, che proprio la parola conversazione in greco, omilia, che poi anche nel mondo, nell'ambiente liturgico è così importante, non è solo uno scambio di parole, no? Ma una condivisione anche di azioni
e di gesti.
Gesti, e quindi questo è importante, lì anche quei pensieri nascosti nelle cose vuole significare questo, un modo di continuare a comunicare in qualsiasi, sotto qualsiasi forma.
Non è stata così automatica, no? Nel corso dei secoli la coscienza di che cosa è arte, tecnica e dunque cultura e dunque sapere più in generale. Quante parole che si intersecano per dire la stessa cosa e per esprimere lo stesso bisogno di dialogo. E soprattutto non sempre è stata chiara la forte ripercussione appunto in ambito anche sociale, politico, della coscienza di questi termini. In che modo i vostri contributi, gli studiosi che avete chiamato, insomma, e che continuate a chiamare, rispondono anche a questa esigenza?
Paolo VI ha un'espressione che ricorre spesso anche nei testi che si riferiscono a questa azione di animazione con i giovani universitari, che era l'arte del ben pensare, e con la prospettiva dello studio, no? Lo studio inteso proprio nello studium come passione, cioè la passione per l'uomo, la passione per la verità diventa visione integrale della persona umana, aperta alla relazione, chiamata a esprimersi nella crescita interiore, ma anche nella manifestazione, nella testimonianza esterna, e poi aperta sul trascendente. Allora, con questo che potremmo chiamare l'umanesimo cristiano, guardare a ogni realtà sociale come il luogo in cui la persona si realizza in tutte le dimensioni. Per cui abbiamo avuto anche un'attenzione particolare a tematiche legate alla dottrina sociale della Chiesa, anche all'attenzione oggi nei riguardi del rapporto dell'uomo con la tecnologia, con la robotica.
Anticipazioni su i prossimi appuntamenti?
Sì, normalmente l'appuntamento è mensile e si svolge il quarto
martedì
di ogni mese. Quindi avremo ancora tre proposte per questa stagione,
questa sessione
nel mese di marzo, di aprile e di maggio.
Quindi con questo sarebbe il terzo ciclo?
Il ciclo a cui quest'anno abbiamo dato come nome Uomo, Cultura e Scienze.
Ci aspettiamo qualcosa sulle onde gravitazionali.
Potremmo cominciare il nuovo ciclo in ottobre con questo tema.
Con questo tema così importante e affascinante. Sì.
L'iniziativa di approfondire una figura come Georges Lemaître è proprio in questa direzione, perché ci permette di vedere vissuto, espresso proprio esistenzialmente, il dialogo tra una competenza scientifica, una spiritualità anche di approccio allo studio, e poi la dimensione filosofico-teologica propria anche degli studi ecclesiastici. Perché è interessante, noi parliamo qui di dialogo tra le discipline, ma poi fondamentalmente il dialogo si realizza tra persone.
Certo.
Quindi l'orizzonte si allarga a tutti anche gli aspetti, si potrebbe dire extrateoretici, ma ugualmente forse anche più significativi, e poi in fondo uno scopre che questa sintesi, questa unità tra le diverse discipline, è chiamato prima di tutto a costruirla in sé, e così può diventare anche un dono da condividere. Quindi ci teniamo molto a questo aspetto personale,
dell'esperienza, perché, personale,
il dialogo è tra le scienze, ma poi fondamentalmente è tra le persone,
passa per le persone.
E prego, infatti, professoressa, in effetti ogni incontro è sempre costruito nella forma dialogica, e per ogni, diciamo, conferenza ci sono sempre due ospiti, relatori, proprio per stabilire immediatamente un dialogo,
un confronto,
non è mai un monologo, no?
Cultura,
ma sempre
è confronto,
sì,
evidentemente.
Sì, sì.
Bene, e adesso scusatemi, ma per concludere una curiosità appunto personale, a partire da questo bellissimo titolo che abbiamo svelato essere stato ispirato da Paolo VI, che ha ispirato un po' tutta l'iniziativa, la vostra cosa, la cosa che vi rappresenta.
Io mi occupo di filosofia teoretica.
È un mondo molto lontano dalle cose.
E quindi con la comunicazione comunque ho a che fare, tra l'altro vivere questa esperienza anche qui è molto, molto bello, molto costruttivo. Questa dimensione del nascondimento mi sembra interessante, perché nelle cose che noi incontriamo, ma a partire dalle persone, che non sono soltanto, non è solo un oggetto, ma è un mistero, no? E si tratta di cogliere e di rispettare anche ciò che c'è di nascosto, in un certo senso inaccessibile, nel mistero dell'altro, ma c'è un pensiero, tra l'altro un pensiero di Dio nella vita di ogni cosa, a partire e tanto più nella vita di ogni persona, che si tratta di cogliere, si tratta di rispettare anche nella sua particolarità, ma anche
nella
di mettere
sua
in luce, ecco, di valorizzare. Quindi come salesiano, in prospettiva anche educativa, mi piace molto per pensare che ogni giovane che incontro è una persona che ha un mistero dietro. Questo
è
mi
chiarissimo
sembra
ed è molto bello. E il suo oggetto allora qual è? La costringo a scegliere un oggetto.
Il mio oggetto? Direi una lanterna, proprio per riprendere questa...
Come Diogene.
Sì, ma anche in fondo il personaggio di Nietzsche, no? Che
certo, il viandante.
Dio, ecco, dov'è, no? L'abbiamo... Ecco, scoprire che anche lì dove sembra di trovare solo il buio di un abisso, invece ci può essere anche una luce che splende.
E quale oggetto nasconde la professoressa Lombardi?
Non lo nascondo perché è difficile nasconderle, forse sono un po' banale, però per me è il libro. Per me è il libro, primo non li posso nascondere perché sono invasa dai libri, e nello stesso tempo è anche ciò che in fondo nasconde questo dialogo che mi piace avere continuamente anche con chi non può essere presente a dialogare, ma in fondo possiamo sempre...
Possiamo dialogare in contumacia.
In contumacia,
attraverso
sì,
un libro,
infatti,
evidentemente. E anche un libro rivela e nasconde, può essere chiuso e può essere aperto.
Sì.
Io ringrazio molto cordialmente i nostri ospiti di oggi, la professoressa Giulia Lombardi e don Mauro Mantovani.
Grazie a lei, grazie
della, rispettivamente della Pontificia Università Urbaniana e direttrice dell'Istituto Alberto Magno della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino e rettore dell'Università Pontificia Salesiana di Roma. Vi ringrazio,
grazie,
curatori del ciclo di conferenze a Santivo alla Sapienza e in questo caso del volume che raccoglie il secondo ciclo, le conferenze del secondo ciclo, Pensieri nascosti nelle cose, in omaggio a Papa Paolo VI. Buon lavoro.
Grazie tante, grazie.
Cari amici, oggi abbiamo seguito lo spunto della parola dialogo, che non sia una parola soltanto astratta. Uno dei più grandi flagelli cui sono esposti i giovani è la mancanza di opportunità e di istruzione e lavoro sostenibile e redditizio che permetta loro di fare progetti, e questo genera in tanti casi situazioni di povertà e di emarginazione. Così il Papa, incontrando il mondo del lavoro messicano nello stato di Chihuahua lo scorso mercoledì 17 febbraio. Pagine, Fogli, Parole torna in onda martedì e venerdì alle 7 e alle 17.35. Per riascoltare questo programma, www.radiovaticana.va, anche su Facebook e su Twitter. Pagine, fogli, parole. Ciao.